blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 23 maggio 2018, sono le 10:20 minuti primi. Comincia adesso su radiazione.info la rassegna stampa. Potete comunicare con noi tramite il nostro account di Telegram al 380 4716 299, chiocciola radiazione info. Per scriverci invece su Twitter c'è anche la chat sul sito di Radiazione, sempre per comunicare con noi. Vi lascio con ancora un po' di musica e poi passiamo alla lettura delle prime pagine dei quotidiani. Ed eccoci allora qua in diretta, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Cominciamo questa rassegna stampa come di consuetudine con la lettura delle prime pagine, partendo dal Fatto Quotidiano, che titola: Salvi Maio, Mattarella punta i piedi contro il ministro anti-euro in quota Lega. Ora può saltare tutto. Conte traballa, sotto attacco per il curriculum e il Colle stoppa Savona. E si continua con degli occhielli, il giallo del prof, ottimo nome, ere Travicello. E ancora, ma chi lo dice che l'esecutivo nasce debole? Fatto il governo, bisogna fare un'opposizione. Ancora, mega opere inutili, il terzo valico piace a Lega e Forza Italia. CSM, la corrente di Davigo, denuncia in un libro bianco le ben 18 promozioni di magistrati reduci da ruoli politici. C'era una volta il Consiglio Superiore. E ancora, fuori ruolo, Orlando sistema la Finocchiaro posta al Ministero della Giustizia. Non fa il giudice dal 1986, quando fu eletta in Parlamento la prima volta. E ancora, l'ultima nomina, quel pallottoliere di Lotti, sentinella a Palazzo Madama. Chiudiamo con Tim, fondi pubblici e 2200 a spasso, senza dire crisi. Passiamo al Sole 24 Ore, che titola: Bruxelles, sulle riforme niente marcia indietro. Conte in bilico sul curriculum, Movimento 5 Stelle, Lega lo difendono, la posizione al vaglio del Colle. Savona, si parla appunto di Savona come ministro dell'economia e le perplessità del Presidente della Repubblica e dell'Unione Europea tutta. E poi ci sono le varie analisi, il piano B, l'euro e le tensioni con la UE e i rischi di un accordo con molti ostacoli. Commercio globale, la Cina riduce i dazi sulle auto USA e UE. Trump forse ha rinviato il vertice con Kim. E poi le divisioni nell'Unione, la debolezza dell'Europa. Parliamo invece dell'incontro di Mark Zuckerberg al Parlamento europeo. Datagate, le scuse di Zuckerberg al Parlamento europeo. Non aggiunge altro. Poi si parla di TAV, stop al TAV, inconcepibile. Il reportage, i sindaci del versante francese sperano che il progetto prosegua. E questo era per quanto riguarda il Sole 24 Ore. Il Manifesto invece titola l'Irto Colle, Mattarella prende tempo e la crisi rischia di avvitarsi di nuovo. L'incarico a Conte traballa dopo l'esplosione delle polemiche sul suo curriculum. Lega e Movimento 5 Stelle in fibrillazione. Salvini stoppa l'ipotesi Di Maio a Palazzo Chigi. Insiste su Savona all'economia e torna a parlare di voto. No allo sfratto anche la Regione Lazio con la Casa delle Donne. E poi crisi coreana, Trump forse ha rinviato un meeting con Kim, smog mobilità, Roma e Mosca le città più insostenibili. Catalogna, governo bloccato, Madrid non firma il decreto. ANP all'AIA, incriminate Israele. Palestina, crimini di guerra, Gaza, colonie. Tel Aviv avverte Teheran. I nostri F-35 sono già in guerra. Passiamo alla Repubblica. Conte, tradito dal curriculum, il governo torna in alto mare. Scandalo dati, Zuckerberg al Parlamento UE si scusa ma evita le domande. Nuova legge, i beni del padre assegnati agli orfani del femminicidio. E poi un candidato che sconfessa il cambiamento e l'analisi su Conte e ancora il prof resiste, è un equivoco. E poi il commento, l'inciampo della vanità. E poi abbiamo anche dei vari occhielli, se l'Europa ha smesso di sognare, il veleno nascosto nella terra, cari giudici salvate la bambina blu. Che non è un puffo, è semplicemente il nome che i genitori hanno deciso di darle all'anagrafe, ma questo fatto non è piaciuto e si sta discutendo se consentirglielo o meno. E poi a Ron Howard, così ho cercato le origini di Star Wars, quindi Repubblica si contraddistingue sicuramente per le notizie più sul pezzo per quanto riguarda l'attualità. Passiamo ancora al Mattino di Padova, che titola Movimento 5 Stelle Lega in Veneto la prima rissa, e non poteva che essere qui d'altronde. Scontro sull'aumento delle poltrone in regione, i grillini attaccano. Sanità Veneta, bilanci USL, 330 milioni di perdita e project sempre più costosi. E ancora metalmeccanici in corteo per chiedere più sicurezza, questo a Venezia. Di Maio, Salvini, i dubbi, Mattarella prende tempo. E poi Mr. Spread riappare sull'Italia. Abbiamo anche un prezioso commento di Cacciari, con questi due rischiamo gravi danni. Grazie Cacciari, perché se non ce lo dicevi tu. Allora andiamo avanti, allarme dell'app, quasi 600 bar e ristoranti hanno chiuso in 3 anni. E ancora sulle mura, il cammino di Ronda sarà recuperato e aperto alle visite. Strage sulla Valdastico, doppio schianto, 4 morti nell'inferno di fuoco. E poi per chiudere in bellezza, perché sennò il Mattino di Padova non è contento, Codevigo, i nudisti minacciano le vongole, coltivazione alla boschettone assediata anche dai vandali. Mi raccomando, state sul pezzo su queste cose qui che sono importanti. Va bene, queste erano le prime pagine di oggi, tra poco torneremo un po' a parlare di questo Savona e del perché non piace né a Mattarella né all'Unione Europea, ma prima vi lascio con un po' di musica. Allora, torniamo in diretta e cominciamo a leggere un po' di articoli. Allora, cominciamo appunto a parlare di questo Savona, che insomma non convince molto. Infatti, prendiamo il Fatto Quotidiano di oggi con un articolo di Fabrizio D'Esposito che titola «Mattarella congela Conte, l'obiettivo è la testa di Savona. Oggi niente incarico, si aspetta fino a domani». Preoccupano le rivelazioni sulla biografia del tecnico, ma il vero nodo è la casella leghista all'economia. E chi è questo Savona? Andiamo a scoprirlo. Con l'articolo di Marco Palombi, sempre sulle pagine del Fatto, europeista critico e rigorista, il ministro di garanzia della Lega per il Quirinale. La candidatura di Paolo Savona al Ministero dell'Economia sta ottenendo effetti bizzarri. L'economista, ex ministro, ex dirigente di Banca Italia e Confindustria, ex presidente di banche e aziende, tra cui Impreglio, che gli costò un'inchiesta poi archiviata nonostante le conversazioni inquietanti di cui parlano i PM a proposito del ponte sullo stretto, non è finito sotto la lente dei grillini per manifesta appartenenza all'establishment. Con un curriculum così, d'altronde, è difficile notare i sottili parallelismi, le sottili linee in comune che può avere un personaggio del genere con appunto questo cosiddetto establishment, ma in quelle del Quirinale per le sue critiche alla struttura dell'Eurozona. Prima di parlare dell'Eurozona andiamo a vedere effettivamente cos'è questa storia sul ponte dello stretto. Ce ne parla sempre il Fatto Quotidiano con l'articolo di Marco Lillo di ieri. Paolo Savona, il ponte, le chiamate inquietanti in nome di Impreglio e dell'Utri. Andiamo a vedere chi è questo personaggio, che comunque un giovincello non è, perché se fosse nominato ministro l'81enne Paolo Savona dovrebbe probabilmente dimettersi da presidente e socio della londinese Euclid Ltd. Gli altri soci di questa startup, che investe con la valuta elettronica Bitcoin, sfruttando gli algoritmi sono giovanissimi, come il 22enne Giovanni Contini. Eppure Savona, che ha 60 anni di più, mostra grande capacità di adattamento anche in politica. Ministro 25 anni fa con Carlo Azeglio Ciampi, presidente di società come Banca di Roma, ADR, Generale Immobiliare e Salini Impreglio e del famigerato Consorzio Venezia Nuova del Mose, però specifica il buon Lillo, prima però della fase degli scandali, cioè è stato presidente ma non è stato coinvolto nell'inchiesta. Probabilmente finché c'era lui andava tutto bene, poi quando ha messo Galan invece si è precipitati nel baratro della corruzione e degli appalti truccati. L'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga lo inserì insieme ad altri manager destinati a luminosa carriera come Franco Bernabé nel 1992 in una commissione che si occupava della ristrutturazione dei servizi segreti. Anni dopo lo propose come governatore della Banca d'Italia al posto di Antonio Fazio e presentò un'interrogazione parlamentare contro i magistrati di Monza che avevano osato intercettarlo e indagarlo. Vale la pena rileggere la richiesta di archiviazione di quel caso, firmato dal procuratore Walter Mapelli il 2 aprile 2007. I PM avevano intercettato nel 2004 alcune telefonate tra Savona e il suo amico e coautore di libri Carlo Pelanda, nella quale si parlava della gara per il ponte sullo stretto, poi vinta dal consorzio guidato da Impreglio, il cui presidente era appunto il buon Savona. E cosa si dicevano in queste telefonate? Emergeva che i politici vicini a Berlusconi, in testa il ministro Pietro Lunardi e Marcello Dell'Utri, si sarebbero schierati con Impreglio, ma il PM chiese e ottenne l'archiviazione perché la manipolazione della gara non ha trovato decisivi riscontri. Le motivazioni però non sono un buon viatico per entrare nelle grazie del Movimento 5 Stelle. Certamente, spiegavano i PM, le conversazioni intercettate tra gli indagati Paolo Savona e Carlo Pelanda sono inquietanti, perno di una possibile accusa è la conversazione in data 1 giugno 2004, nella quale Pelanda riferisce a Savona di aver parlato con il senatore mio amico, che è Dell'Utri, di un possibile accordo tra Impreglio e Vinci per costituirsi in consorzio nella gara per l'apparto del ponte e di aver ricevuto una tranquillizzante risposta. Non esiste che Ansaldi possa vincere questo tipo di cosa. Vince Impreglio. E al di là poi del fatto che non ci sono prove decisivi riscontri della manipolazione della gara, fatto sta che poi i francesi di Vinci effettivamente entrarono in consorzio con Impreglio pur di mangiarsi una fetta della torta, quindi qualche ragione il buon Pelanda ce la doveva avere. Poi magari è semplicemente stato bravo a fare dei pronostici, questo non lo possiamo sapere. Andiamo avanti, la bizzarria sta nel fatto, qui torno all'articolo di Palombi, che Savona, portato al tavolo giallo-verde dalla Lega, era considerato un nome di mediazione, di garanzia anche per Sergio Mattarella. Il curriculum accademico è di buon livello, i rapporti internazionali plurimi di alta qualità e lunghissima data. La sua vicinanza al sistema atlantico, leggi USA, tanto chiara quanto nota. Per di più, Savona è figlio di una schietta destra liberale, da Einaudi a Carli, che non ha alcuna simpatia per il deficit che tanto preoccupa il capo dello Stato. Difficile pure, per chi ne conosca la storia e lo stile, immaginarlo remissivo di fronte alle richieste di Salvini o Di Maio, ove non si trovassero d'accordo. Il problema del Colle, insomma, è la parola tabù euro, di cui Savona ha più volte denunciato i difetti. E quindi questo è il motivo perché, insomma, non sta particolarmente simpatico né al Parlamento europeo né tantomeno a Mattarella. E sempre sul Fatto di Oggi, un'intervista a Curzio Maltese che dice, senza tanti mezzi e termini, le ingerenze sono offensive, l'Europa ci tratta da colonia, l'eurodeputato di sinistra non mi piace questo governo, ma Germania e Francia imparino la democrazia. E se parliamo di democrazia non possiamo che andare a leggere cosa dice Il Sole 24 Ore di oggi, che è della democrazia guidata dai blanchi e sicuramente voce ed espressione. Infatti, l'Italia in stallo, i conti e l'Europa. No a retromarce sulle riforme. Oggi le raccomandazioni UE, non smontare la Fornero, risolvere gli squilibri. Questo è quello che scrive Beda Romano. Bruxelles guarda con timore al possibile arrivo al potere di una maggioranza pronta a smantellare le riforme fin qui adottate, come la riforma Fornero, e grazie alle quali il paese ha beneficiato di flessibilità di bilancio. Peraltro l'Italia è oggetto di squilibri economici, e riceverà quindi raccomandazioni paese con l'obiettivo di risolvere questo aspetto. Cosa siano le raccomandazioni paese non è dato saperlo, almeno a me. Sono prevedibili suggerimenti sul versante bancario e giudiziario dei mercati e dei prodotti e dei servizi, oltre che della finanza pubblica. Quindi, insomma, non rimane niente, forse la ricerca, però a parte questo, tutto il resto sono in tutto il resto degli aspetti, insomma, pregnanti della gestione dello Stato, sono previsti e prevedibili dei suggerimenti da parte dell'UE. In teoria l'aggiustamento nel 2019 dovrebbe essere di circa lo 0,6% del PIL. Proprio sul fronte del bilancio, in un'intervista a Handelsblatt pubblicata ieri, il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, immagino si lega così, ha sottolineato: per noi è importante che il nuovo governo italiano confermi la via seguita finora e porti avanti una politica di bilancio responsabile. Responsabile per chi? È facile da indovinarsi. E ancora, l'atteggiamento europeo dipenderà dal modo in cui il futuro nuovo governo si presenterà. Se sarà combattivo, Bruxelles si irrigidirà. Se sarà più consensuale, Bruxelles sarà più pragmatica. E insomma, non gli viene dura a Bruxelles se non ci si ribella un pochino. Queste sono le parole tradotte in maniera un po' volgare del Sole 24 Ore di oggi per firma di Beda Romano. Ma andiamo avanti. Ciò detto, le autorità europee non vorranno dare l'impressione di trattare l'atteso nuovo governo Movimento 5 Stelle Lega con i guanti, per paura di rifornire di nuove munizioni i partiti più euroscettici negli altri paesi e rimettere in discussione gli equilibri di finanza pubblica su cui poggia un'unione monetaria tra stati sovrani. E questo appunto è quello che ci racconta il Sole 24 Ore. Passiamo adesso invece a il Manifesto, che anche lui spende due parole su questo. Ovviamente tutti parlano delle polemiche su Stamina e sul curriculum un po' pompato di Conte, però poi alla fine se ci sono ancora degli angoli da smussare sulla definizione di questo governo, riguardano appunto più le eventuali posizioni non allineate alla linea economica europea del ministro dell'economia. E infatti vediamo ancora, la UE insiste, Italia non allenti sul fronte dei conti. La giornata di ieri sul fronte UE non è stata generosa nei confronti del nuovo governo 5 Stelle Lega in corso di formazione. In mattinata, dalle pagine del tedesco Handelsblatt, è arrivato il monito del vicepresidente della Commissione europea. Vabbè, l'abbiamo già letto tutto questo. Andiamo avanti. D'altronde, le principali riserve del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sembra si concentrino proprio sulle questioni economiche, in particolare sul rapporto del futuro governo con il patto di stabilità, il ruolo della UE e l'euro. Il Ministero dell'Economia, nell'organigramma tracciato da Di Maio e Salvini, sarebbe saldo nelle mani della Lega, partito decisamente antipatizzante rispetto alle maglie UE. Preoccupazione è stata espressa da un'altra commissaria, Cecilia Malmström, che ha la delega del commercio UE. Non abbiamo visto ancora tutte le questioni. Ascolteremo e parleremo con loro. Ma sì, ci sono alcuni elementi preoccupanti delle idee politiche di politica commerciale del nuovo governo italiano, ha spiegato. Elegante la risposta del leghista Gianmarco Centinaio, che dice: la commissaria Malmström vada a lavorare. Ora che Centinaio suggerisca a qualcun altro di andare a lavorare fa sorgere sentimenti di ilarità nella maggior parte di noi, immagino. Ma andiamo avanti. Intanto oggi è atteso un messaggio molto dettagliato al nuovo governo, incentrato soprattutto sui nodi del debito e delle pensioni. Nelle raccomandazioni specifiche in arrivo da Bruxelles comunque una buona notizia c'è: l'Italia non rischia nessuna procedura per debito eccessivo per il 2017, perché la crescita più ampia del previsto ha ridotto la deviazione dei conti pubblici e quindi saranno giudicati ampiamente in linea con le regole di bilancio. Il problema si sposta quindi sul 2018, anno in cui la Commissione si aspettava una correzione dello 0,3% che non c'è stata e che non è stata messa in cantiere dal DEF, con il peggioramento del saldo strutturale di ulteriori 0,3% nel 2019 e la deviazione dell'obiettivo di risanamento concordato si allargerà quindi allo 0,6%. Ma i commissari, pur sottolineando il rischio di violazione significativa del patto di stabilità, sono concordi nel rinviare il giudizio definitivo, aspettando prima di tutto il DEF aggiornato e poi i dati consolidati del 2018 che arriveranno soltanto a primavera 2019, quando il quantitative easing non ci sarà più, verosimilmente, e quindi sti titoli di Stato che vendiamo come oro torneranno ad avere il valore economico, diciamo, o finanziario che gli spetta, che è abbastanza scarso. E sempre di economia e commercio parleremo tra un attimo su uno degli altri nodi che fa storcere un po' il naso all'Unione Europea tutta, ma prima di questo vi lascio con un po' di musica. E i giornali di oggi continuano a parlare delle preoccupazioni che suscita nel resto dell'Europa questo governo futuro a guida Movimento 5 Stelle Lega. Prima abbiamo affrontato la parte Lega con le loro politiche lontane da un'economia europeista, lontane dall'euro, ma anche il Movimento 5 Stelle, insomma, un po' fa preoccupare. Infatti l'abbiamo visto un po' tutti crescere fino ad arrivare appunto a essere di larga misura il partito più votato alle ultime elezioni, e una delle sue prime grandi vittorie elettorali fu quella delle elezioni regionali in Piemonte, dove fondamentalmente, seppure non vinsero, tolsero una enorme fetta di voti alla Bresso, candidata del PD, che poi infatti non vinse quella tornata elettorale, anche se con dinamiche non del tutto pulite, E questo proprio perché il Movimento 5 Stelle da sempre si è schierato sulla questione TAV dalla parte appunto dei no-TAV, sostenendo di fatto, se non in toto, quantomeno in parte, le motivazioni che il Movimento ha sempre dato, al di là poi della quella ovvia e immediata della salvaguardia del proprio territorio, contro appunto quest'opera di viabilità su rotaia ad alta velocità. Ecco, questa cosa non piace, ma proprio non piace per niente, né a, immagino ai vari ex Forza Italia, ora confluiti in Lega, o comunque alla varie anime di destra che comporranno il nuovo governo, ma non piace neanche fuori dall'Italia. E infatti, a proposito di anime di destra, andiamo a vedere di cosa come la buttano giù appunto sul Sole 24 Ore, con due articoli di Filomena Greco. Uno che dice: il versante francese che fa il tifo per la TAV, stop inconcepibili, inconcepibile, i sindaci sperano che il progetto vada avanti, Torino-Lione l'altra faccia dei dubbi italiani sull'alta velocità. Io mi domando, cioè, veramente come si può pensare che un sindaco di un paesino di montagna sia lì che speri che ci passi un tunnel che penetri le Alpi e arrivi da loro. Magari non è contrario, ma sperare proprio che succeda, non si capisce quale giovamento potrebbero avere questi luoghi da avere questa tratta ferroviaria, tanto più che essendo una tratta ad alta velocità che almeno nelle motivazioni dovrebbe essere votata al trasporto di merci, non credo che si fermeranno, faranno scali in questi paesi, quindi non si capisce che interesse anche strategico economico questi singoli sindaci potrebbero avere per quanto riguarda le comunità da loro amministrate. Però tant'è, questa è la notizia di Filomena Greco, a cui fa eco sotto un'altra notizia sempre sua il vertice, il coordinatore UE Brinkhorst della commissione intergovernativa. Li scelgono quei nomi difficili per così la gente non si ricorda come si chiamano. Non facciamo come Trump, evitiamo un muro sulle Alpi, che già di per sé sono un muro naturale, e noi che siamo avanti li penetriamo questi muri, senza ricordarsi il buon Brinkhorst, forse ha avuto questa svista, che un tunnel che collega Italia e Francia proprio a, passando più o meno sulla stessa tratta nel versante alpino tra Piemonte appunto e Francia esiste già ed è sfruttato neanche alla metà del suo potenziale. Però tant'è, Brinkhorst vede muri e noi non ci possiamo fare niente. Vediamo adesso, al di là delle notizie appunto su Sole 24 Ore, che per decenza non vi leggo, passiamo a un articolo più simpatico che prendo dal Manifesto di oggi, non firmato, ah no sì, firmato Maurizio Pagliasotti. L'UE avvisa l'Italia, non fare la TAV è come muro di Trump. Le pressioni del coordinatore dei trasporti Lawrence Brinkhorst perché non si fermino i lavori dell'alta velocità Torino-Lione. Ieri è arrivato a Torino Lawrence Jan Brinkhorst, il coordinatore della rete europea TEN-T, nominato nel 2014 dalla Commissione europea, già segretario di Stato per gli affari europei e viceministro dei Paesi Bassi. Brinkhorst ha partecipato, evento insolito, alla conferenza intergovernativa della Torino-Lione, svoltasi presso la sede di TELT, alla società italo-francese incaricata della progettazione e della realizzazione dell'opera. E andiamo a vedere cosa ha detto. La Torino-Lione è molto più importante rispetto a 30 anni fa, è un'opera strategica. Infatti non si capisce bene questo passaggio, perché 30 anni fa era stata motivata con una delle motivazioni principali era il previsto aumento di flussi economici di trasporto merci tra Italia e Francia, quindi l'infrastruttura esistente non sarebbe quella di cui parlavo prima, non sarebbe stata più sufficiente. Fatti, cioè previsioni poi smentite dai fatti, che vedono invece il commercio, lo scambio di merci tra Italia e Francia diminuito negli ultimi 30 anni. Quindi forse il discorso di Brinkhorst è da leggere in questo senso, cioè prima avevamo un determinato flusso o comunque una determinata mole di import-export di merci con la Francia, negli ultimi 30 anni si è ridotto, costruiamo un bel treno ad alta velocità per stimolare insomma questi scambi, forse questa è la chiave di lettura che ci vuole dare. Andiamo avanti a vedere se è veramente così. È un'infrastruttura europea, è su questo, non franco-italiana, ed è inconcepibile pensare di costruire un muro attorno all'Italia. Beh, considerando che la paga per il 70% l'Italia e per il 30% la Francia, dire che è un'infrastruttura europea non franco-italiana è così, è un po' indelicato. Cosa ne sa il signor Di Maio della situazione di 30 anni fa, se ne ha 31? Ecco, questa è un'altra frase degna di nota, perché è un po' come dire cosa ne sappiamo noi dell'impero romano, che il più vecchio di noi ci avrà 100 anni. Comunque questa è la posizione del coordinatore dei trasporti di TEN-T, Lawrence Brinkhorst. Questa persona è stata nominata dalla Commissione Europea, non è che è passata lì per caso. Pensate che proprietà dialettica e che pensiero profondo riesce a partorire questa mente illuminata. Al coro ProTav, ma con toni vagamente meno ansiogeni, si è unito Louis Besson, presidente della Commissione Intergovernativa Franco-Italiana per la Torino-Lione. Rispetto alle scelte degli elettori italiani, ma mi auguro che prevalga il buonsenso. E penso che, se sarà necessario, potremmo sederci attorno a un tavolo e capire i punti che si possono migliorare, andando oltre i problemi. Qualora il nostro paese recedesse, andrebbe incontro a penali di somme considerevoli, il costo sarebbe un multiplo di quanto già speso. Non si sa di quali penali parli, dato che non sono previste da alcun accordo. Vi sarebbe da restituire dei finanziamenti pari a 1,4 miliardi, una cifra di gran lunga inferiore al preventivo complessivo, pari a 26 miliardi di euro, come da stima della Corte dei Conti di Francia. Louis Besson è il soggetto a cui vorrebbe parlare Luigi Di Maio per convincerlo che il TAV è un progetto vecchio di 30 anni, ormai superato. Dopo l'illuminazione sulla via della Torino-Lione che ha colpito improvvisamente il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva messo in pausa di riflessione il progetto solo a luglio, mentre nel bilancio dello Stato non vi era traccia di stanziamento alcuno per la nuova ferrovia. Ora la passione per la grande opera, per eccellenza, riesplode presso l'Unione Europea. Macron ha improvvisamente sbloccato finanziamenti per la realizzazione della sezione transfrontaliera per un'opera che, notoriamente, vorrebbe chiudere nel cassetto dei ricordi. Ma il TAV, come sempre, ripete il movimento No TAV, è ben più di un treno. E sinceramente, come dargli torto di fronte a questi stravolgimenti anche politici, oltre che economici, che si fanno sempre in nome appunto della salvaguardia di questo progetto. Sarà interessante vedere se e come il Movimento 5 Stelle prenderà posizione, ora che comunque al governo verosimilmente ci andrà, sulla questione del TAV. Sempre parlando di TAV, passiamo a un'altra notizia del Fatto Quotidiano, che però parla della tratta del Terzo Valico, quella che sta collegando appunto Genova a Milano, con il tratto incriminato che è quello al Sestriere, dove appunto si stanno costruendo gli scavi per far passare il treno ad alta velocità tra le montagne, le Alpi, no, gli Appennini, in quel caso liguri. Andiamo a vedere di cosa si tratta con un articolo di Ferruccio Sansa. Il Movimento 5 Stelle ha svenduto il territorio per andare al governo con un partito razzista. Luigi Di Maio, in campagna elettorale, aveva promesso di fermare l'opera. I No Terzo Valico non hanno gradito il contratto con Lega, dove non si fa cenno allo stop della grande opera. Parliamo del collegamento ferroviario essenzialmente merci, che nel 2023 dovrebbe collegare Genova e il porto alla pianura padana, 53 km per 6,2 miliardi. Per anni non è stato possibile avere un calcolo costi-benefici, l'unico infine disponibile era quello prodotto da chi doveva realizzare l'opera. Ricorda Marco Ponti, professore al Politecnico di Milano e noto esperto di trasporti. Già prima si è deciso di fare il terzo valico e dopo è comparso uno studio, vecchio. Intanto le ruspe hanno realizzato il 26% dell'opera. 4 lotti su 6 sono finanziati. Ma che cosa succederebbe se tutto si fermasse? E infatti molti, ad esempio vari della Lega, come Toti ad esempio, che è in quota Lega ed è presidente della regione Liguria, non sono molto d'accordo su bloccare l'opera. Invece Ponti dice: nell'analisi del 2002 era previsto che nel 2010 le due linee esistenti avrebbero raggiunto i 165 treni al giorno, saturandosi. Nel 2010 erano solo 62. Ancora, uno studio della World Bank mostra come l'importazione e esportazione di un container dal porto di Genova necessiti di 17,5 giorni, di cui 12 per formalità amministrative. Invece si spendono miliardi per risparmiare pochi minuti. Intanto, per guidare il porto di Genova, Toti ha scelto Paolo Emiliano Signorini, indicato come l'ex delfino dell'Ercole in calza, signore delle grandi opere pubbliche, poi travolto dalle inchieste. Il terzo valico è il record degli scandali. Negli anni 90, all'alba del progetto, il PM genovese Francesco Pinto indagò sul tunnel pilota. Si parlava di una truffa da 100 miliardi di lire. Gli indagati Luigi Grillo, Ercole in calza, Marcellino Gavio e Bruno Binasco ne uscirono puliti, furono anche tra i primi a beneficiare della ex Cirielli sulla prescrizione. Poi, in tempi recenti, un rosario, dalle indagini sulle presunte turbative d'asta per lotti da 60 milioni, passando per l'inchiesta Alchemia sulle infiltrazioni dell''ndrangheta interessata ai subappalti, in un'inchiesta fiorentina su Incalza, archiviata, un imprenditore al telefono dice: stanno negoziando le ultime direzioni lavori, il Milano-Genova nella spartizione fantastica di queste direzioni lavori commissionate dai general contractor, che sono una delle vergogne di questo paese. Ma nell'inchiesta sugli appalti c'è un passaggio che la gente che vive vicino ai cantieri non dimenticherà. Sono le registrazioni dei colloqui di Ettore Pagani, all'epoca numero 2 del consorzio COCIV, oggi commissariato. Il rischio amianto? Intanto la malattia arriva tra 30 anni. E queste, insomma, le parole con cui si chiude questo articolo. Io vi lascio con un po' di musica e poi parliamo del mondo del lavoro. E torniamo in diretta allora con un po' di notizie sul mondo del lavoro. Andiamo a leggere questa notizia che prendo dal manifesto di oggi su il colosso dell'e-commerce Amazon, che appunto scende a patti, nuovi turni e paghe più alte. L'accordo a Castel San Giovanni, l'hub protagonista dello sciopero nel Black Friday. Per la prima volta in Europa, la multinazionale degli acquisti online Amazon firma un contratto sull'organizzazione del lavoro con i sindacati. L'avvenimento storico, come lo definiscono Philcams, CGL, Fiscat, CISL e Wiltux, è avvenuto nella grande hub spedizione di Castel San Giovanni, dove nel corso dell'ultimo Black Friday i dipendenti erano stati protagonisti di una grande e del tutto inedita protesta. I lavoratori del colosso statunitense, correttamente inquadrati in un contratto nazionale, si dichiaravano pesantemente provati dalla pesante turnistica e dai carichi ritmi imposti dalla catena dell'e-commerce. Avevano così scioperato a più riprese, ma per la prima volta proprio nel Black Friday di fine novembre, giorno di picco annuale delle vendite, per chiedere un accordo integrativo che adeguasse il contratto collettivo del commercio al lavoro specifico fatto al servizio della multinazionale del web. L'intesa è arrivata e i sindacati l'hanno sottoposta al referendum, spiegano che hanno votato in 500, pari circa un terzo ai dipendenti Amazon della sede piacentina, con il sì che ha raggiunto il 68%. Massimo Mensi della Philcams CGL prevede che il lavoro notturno sia inizialmente effettuato solo da dipendenti volontari, contemplando tra l'altro una maggiorazione del 25% e ricorrendo una turnazione complessiva tra tutti i lavoratori se nel caso non ci fossero le coperture richieste. Inoltre, aggiunge il sindacalista, nella ripartizione del servizio nel weekend la turnazione sarà scandita sulla base delle 8 settimane, con 4 fine settimana liberi consecutivi e turni alternati tra sabati e domeniche lavorative. In realtà poi sappiamo che questa è almeno parte di questa dichiarazione, è un po' uno specchietto per le allodole, perché dire che i turni notturni si faranno solo su base volontaria quando tutti gli assunti sono assunti con contratti a tempo determinato e quindi semplicemente sono perennemente sotto la minaccia di un mancato rinnovo, ecco, in queste condizioni parlare di lavoratori volontari insomma fa un po' sorridere, mettiamola così, cioè uno è volontario per forza in alcuni casi, mi viene da dire. La Fiscat CIS fornisce ulteriori particolari. L'intesa, spiega in una nota, entra in vigore per 12 mesi dal prossimo 17 giugno e prevede il superamento dei turni fissi pomeridiano e notturno e la ridefinizione della turnazione articolata su tre fasce orarie per complessive 40 ore di lavoro prestato su 5 giorni alla settimana. Tutti i 1656 dipendenti diretti ruoteranno settimanalmente su due turni. Vabbè, adesso poi ci sono tutti i dettagli che vi risparmio. Comunque si tratta fondamentalmente di una maggiorazione dei salari, si sta parlando soltanto appunto di degli assunti interni ad Amazon e non di quelli che lavorano tramite cooperativa per Amazon. Quindi si tratta fondamentalmente di una intesa sui lavori nei giorni festivi e prefestivi, i turni notturni e una maggiorazione dei compensi per le ore appunto di lavoro fuori dal normale orario feriale. Passiamo adesso al Veneto, a Venezia, dove c'è stato un corteo per chiedere sicurezza ieri a Venezia, dove 500 metalmeccanici hanno sfilato contro le morti in fabbrica, chiedendo più controlli e vigilanza. 30 da inizio anno, l'ultimo alle Acciaierie Venete, il numero degli incidenti mortali nei primi 5 mesi del 2018 tra i metalmeccanici veneti. Così, dopo lo sciopero regionale di venerdì 18, il tema della sicurezza in fabbrica torna con forza tra le richieste dei lavoratori. 500 operai della FIM, FIOM e WILM hanno attraversato questa mattina le calli di Venezia, arrivando da Fincantieri, Electrolux, Acciaierie Venete, con bandiere, fischietti e striscioni. Il corteo parte alle 9 da Piazzale Roma, sotto una pioggia battente. La situazione, spiega Luca Trevisan, è emergenziale. I settori più colpiti sono siderurgia, cantieristica navale e sistema di appalti. Da una parte la crisi ha diminuito gli investimenti nella sicurezza, dall'altra è cresciuto il ricorso agli appalti e subappalti al ribasso. E gli effetti sono, secondo Trevisan, ricadono direttamente sulla salute dei lavoratori. Le richieste dei metalmeccanici arrivano fin sotto il Consiglio regionale. Va rafforzata la vigilanza sui luoghi di lavoro, continua la FIOM. Servono più ispettori, un'azione più efficace da parte del SPISAL e una relazione più strutturata con i nostri delegati alla sicurezza. Per la cantieristica navale l'obiettivo è anche definire una strategia d'urgenza per rafforzare prevenzione e controlli e sanzioni. C'è poi il tema dei quasi infortuni, situazioni di potenziale pericolo che non vengono denunciate. È un aspetto sommerso, denunciano Massimiliano Nobis e Davide Crepaldi, che sono rispettivamente di FIM e WILM. Il mancato infortunio deve entrare nella cultura dei lavoratori. I sindacati, vabbè, questa è proprio una frase veramente degna del ruolo che ricopro, perché dire che il mancato infortunio o la denuncia del rischio di infortunio non vengano fatti per questioni culturali dei lavoratori è veramente una vergogna, quando soprattutto chi lavora come rappresentante sindacale dentro le fabbriche sa benissimo qual è il clima dentro le fabbriche, non solo, poi in realtà anche fuori, il clima che si respira a lavoro in termini di ricattabilità, stesso discorso di prima, con contratti a termine, con la possibilità, senza neanche andare incontro a pesanti sanzioni economiche da parte della dirigenza, di mandare a casa i lavoratori. È chiaro che uno la denuncia, se gli dicono di non farla, non la fa, perché sennò poi comunque indennizzi o cose non se li prende, perché male non si è fatto. Magari mandano un controllo sul luogo di lavoro, magari anche no, visto che hanno tagliato anche sui controlli. Magari il datore di lavoro si prende una multa, magari anche no, perché i suoi legali riescono a toglierla. Quello che è sicuro è che tu il posto di lavoro lo perdi, quindi questa dichiarazione mi sembra, almeno che non l'abbia capito io male, no, dice proprio così, mi sembra veramente un ulteriore insulto contro alle condizioni che devono vivere i lavoratori tutti i giorni, che siano in metalmeccanica o inquadrati in altro modo. Comunque, appunto, la manifestazione di ieri ha visto 500 metalmeccanici sfilare appunto per Venezia, continuando la serie di proteste giustamente avviate dopo l'infortunio grave avvenuto ad Acciaierie Venete. Sono le 11:13 minuti primi, quindi mancano pochi minuti alla fine della trasmissione. Faccio giusto in tempo a leggervi un'ultima notizia che non c'entra con il lavoro, c'entra più con la repressione, su come viene declinata sulle pagine dei quotidiani, in questo caso quotidiano locale, perché stiamo parlando di un fatto tutto padovano, e andiamo a leggere questo articolo. Due militanti identificati grazie alle telecamere, scritte inneggianti alle BR, indagati giovani del Gramigne. Imbrattata la targa di via Zabarella, era accaduto nell'ottobre del 2007, in realtà accade tutti gli anni, insomma stiamo parlando della targa di via Zabarella che commemora i due militanti dell'MSI uccisi da un gruppo armato appartenente appunto alla sinistra extraparlamentare, come si diceva allora, che più o meno ogni anno viene commemorato da Forza Nuovisti di tutto il Triveneto, e ogni anno insomma questa commemorazione, questa corona di fiori viene tolta, compaiono spesso delle scritte, però cioè, gli piaceva la scritta del 2007, perché hanno ovviamente degli arresti per l'operazione Tramonto, alle cosiddette nuove BR, quindi da tutte le foto che potevano scegliere hanno scelto quella. Comunque, da settembre a novembre dello scorso anno in città e in centro storico sono comparse scritte inneggianti alle BR, alle Brigate Rosse. La Digos ha condotto le indagini aiutandosi con le telecamere di sicurezza. Qualche indizio emerso, poi la bravura dei poliziotti ha fatto il resto. La bravura dei poliziotti. Alla fine il pubblico ministero Sergio Dini, che ha condotto le indagini, ha iscritto nel registro degli indagati per danneggiamento e apologia di reato due padovani vicini alle posizioni del Gramigna. 24 e 21 anni, i due, stando all'accusa, avrebbero, strano che questa volta abbiano usato la cortesia di non mettere nomi e cognomi, cosa che solitamente il Mattino fa, invece questa volta vanno con le iniziali. I due, stando all'accusa, avrebbero colpito in molti palazzi storici della città, via Rolando, da Piazzola, all'altezza del Civico 14, una stella a 5 punti nella stessa via, il Civico 16, una falce e un martello al 17, un'altra scritta in Piazza delle Erbe all'altezza del 4, una stella del BR al Civico 1, un'altra scritta in via San Francesco 16, una stella a 5 punte, una seconda nella stessa via all'angolo di via Titolo Livio, poi alcune scritte sono comparse in via Cassano. Qui non si dice cosa c'è scritto in queste famose scritte inneggianti alle BR, qua si parla di falci e martello e stelle dalle 5 punte. Il magistrato ha autorizzato delle perquisizioni a casa dei due sospettati. Sono state trovate delle bombolette spray, pensate, compatibili con quelle usate, e dei vestiti compatibili con quelli che i due indossavano nel momento che vengono filmati a Vergare, sulle mura delle città. Ora non so come siano andati fatti, solitamente quando qualcuno fa queste cose si veste di nero, usa le bombolette che si comprano più o meno in quei due negozi a Padova, che immagino siano le stesse che si comprano nel resto dello stivale, quindi immagino che più o meno i vestiti compatibili e le bombolette compatibili l'avrebbero potuto trovare a casa anche di altre persone, mi verrebbe da dire, anche di un bel po' di altre persone, però ovviamente hanno scelto loro due e hanno trovato delle prove inconfutabili di questo inneggiamento fatto di falce e martelli disegnate sui muri e stelle a 5 punte. Nell'ottobre del 2017 sono comparse delle scritte anche in via Zabarella, pure queste, almeno dalle indagini, sarebbero opera dei due. Venne imbrattata con una stella rossa e una falce con il martello, con vernice spray rossa, la targa che ricorda il luogo in cui furono uccisi Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci. Le scritte sono comparse il 6 ottobre scorso e subito cancellate. Un nuovo sfregio alla memoria dei due militanti del Movimento Sociale Italiano, assassinati alle Brigate Rosse nel 1974. Ci fu l'intervento del deputato Filippo Ascerto, che sulla pagina Facebook aveva scritto: a Padova l'odio comunista sfocia ancora una volta contro le vittime del terrorismo. Chiedo al sindaco di installare alcune telecamere. Ecco, ti accontentato. E grazie a questa grande inchiesta della polizia di Padova, della Digos di Padova, finalmente siamo fuori dal pericolo di gente che disegna falce e martelle, stelle e 5 punte o scritte di colore rosso con le bombolette di vernice spray sui muri della nostra città, nel centro storico e nelle periferie. Tutto è bene quello che finisce bene. Ovviamente qua si sta parlando di un'indagine che poi dovrà trovare riscontro in sede giuridica sulla base appunto di vestiti compatibili e bombolette compatibili. Io sono curioso di vedere poi come gli sviluppi di questa cosa. Comunque, solidarietà ai due ragazzi che hanno subito questo attacco quantomeno grottesco, ma non è il primo promosso dalla questura di Padova e temo, ahimè, non sarà neanche l'ultimo. Io vi rimando al sito di radiazione.info, dove troverete il podcast di questa rassegna stampa andata in onda oggi 23 maggio, in replica andrà in onda alle 2:30, l'altro appuntamento della giornata è alle 9 di questa sera con Memoria Resistente. Io vi saluto e vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia questa mattina. Ci sentiamo nel futuro. Ciao! Every day, every day I have the blues. Well, you see me worry, baby, because it's you I hate to lose.